Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Raccogliamo l'attenzione del nostro spirito, del nostro cuore, e rivolgiamolo tutti insieme al Signore Gesù, risorto dai morti e presente in mezzo a noi, presente in mezzo a noi e presente dentro di noi con il suo spirito.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al termine del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio». Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io Giovanni vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: «L'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in adorazione. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo 21, versetti 1-19. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi».
Parola del Signore.
Ecco, ci volgiamo alle Scritture e soprattutto al Vangelo. Le Scritture sono molto ricche, non possiamo commentarle tutte, e perciò ci concentriamo sul Vangelo per ricavare un nutrimento che sia il più possibile, secondo le nostre forze, le nostre capacità, aderente a quello che l'Apostolo Giovanni ha inteso quando ha raccolto questo episodio e lo ha inserito nel Vangelo. perché, come sappiamo, quello che è stato scritto nei Vangeli non è tutto quello che è successo. Ci mancherebbe, lo dicono i Vangeli stessi, lo dice proprio il Vangelo di Giovanni. Ma ciò che è stato scritto è stato scelto perché rimanesse come un insegnamento, non solo per dire cosa è successo, ma come deve essere vissuto da noi, da tutti quelli che credono in Gesù. Così abbiamo anche questo episodio dell'apparizione di Gesù, che secondo l'Evangelista qui è la terza fatta ai discepoli. Gesù è apparso, secondo i Vangeli, in condizioni diverse. Non è solo il fatto che Gesù è apparso, è come è apparso che è molto importante e che ci deve insegnare una realtà perenne per la nostra vita, perché noi crediamo che Gesù, che è sottratto alla nostra esperienza umana, è tuttavia presente. Il Signore risorto è presente in mezzo a noi, è invisibile ma è presente, e questi Vangeli ci debbono mostrare, e sono stati a noi trasmessi proprio per questo, per mostrare dove dobbiamo cercarlo e che cosa la sua presenza ci insegna. Gesù è apparso più volte, per esempio a tavola con i discepoli, Gesù risorto, lo dice Luca, più volte per 40 giorni, per indicarci che quando siamo riuniti in comunione attorno alla tavola del Signore, Gesù è presente in mezzo a noi. Gesù è apparso anche in altri modi. Per esempio, ricordiamo tutti, ai due discepoli di Emmaus non si è fatto conoscere subito, perché era molto importante che capissero che dalle scritture si deve ricavare che il Messia che doveva venire doveva soffrire e morire e poi risorgere. Che quindi la morte del Messia, secondo le scritture, non è la smentita che della vittoria di Dio, ma al contrario, è proprio la via attraverso la quale il Messia compie la sua opera. E così nel brano di oggi, che cosa ci dice questo episodio? Che ha tanti tratti anche di testimone oculare e nello stesso tempo altri aspetti alquanto misteriosi. La prima parte, ricordiamo, abbiamo appena ascoltato, nella prima parte c'è gli apostoli o una parte di essi che vanno a pescare, e questo richiama: vi farò pescatori di uomini. E che non prendono nulla tutta la notte. Ed è soltanto perché c'è un comando di uno sconosciuto, c'è il comando del risorto a cui loro ubbidiscono, che quel fallimento si trasforma in una grande pesca, una pesca miracolosa, improvvisa, senza riconoscere la presenza di Gesù e senza ubbidire alla sua voce. Lo sforzo della Chiesa, lo sforzo degli uomini non conta nulla. Questo è un grande insegnamento che deve accompagnare la vita della Chiesa. La cosa più importante qui, lo si vede subito dopo, è riconoscere la presenza di Gesù e ascoltare la sua voce e il suo comando. Se noi ci distraiamo da Gesù, dalla sua persona e dal suo comando e dal suo Vangelo, possiamo faticare tutta la notte e tutte le notti non prenderemo nulla. E non dobbiamo pensare che il prendere a pesca molti pesci lo possiamo constatare. Qui fu un miracolo. Non è detto che si debba ripetere il miracolo, Non so se riesco a spiegare. Questo fu un miracolo per insegnare. Insegnare una realtà, una verità che deve rimanere, sempre. E fu Gesù, difatti, che non aveva bisogno, lui, dell'aiuto loro per mangiare. Avete qualcosa da mangiare? Quando vengono a terra dopo averlo riconosciuto, è lui che dà da mangiare a loro. Questa è la prima parte. Poi c'è il dialogo fra Gesù e Pietro. Perché Gesù, se almeno secondo questo testo, non ha concluso quello che doveva fare. Gesù, che è il pastore delle pecore, non ha concluso la sua opera, deve incaricare qualcuno, Pietro, deve incaricarlo di prendere il suo posto, cioè di continuare la sua opera, cioè di dare da mangiare, di provvedere, di guidare le pecore del gregge, una presenza visibile nelle comunità, nelle chiese, che rappresenti la funzione, la guida del Signore Gesù. Ma è chiaro che il pastore rimane Gesù, le pecore sono di Gesù e il pastore rimane Gesù. Anche qui è molto importante, significativo, come Gesù gli dà questo incarico, addirittura più importante del fatto che glielo dà, che lo potrebbe dare a chiunque, come si vedrà. Ma come glielo dà? E c'è questa serie di domande, di interrogazioni di Gesù, che molto spesso vengono interpretate come la richiesta di Gesù dell'amore. E certamente questo è vero, che la cosa più importante è l'amore per il Signore, l'amore per Gesù, quello che deve ispirare tutto. Ma in realtà qui, queste interrogazioni è un interrogatorio, diciamo, è un esame di coscienza che Gesù fa a Pietro. Mi ami tu più di costoro? È quello che Pietro aveva sostenuto, anche se tutti gli altri non si scandalizzassero, io non mi scandalizzerò mai. Mi ami tu più di costoro? E notiamo come la risposta di Pietro è umile, non si guarda bene a questo punto dal sostenere che lui ama Gesù più degli altri, cosa d'altra parte che sarebbe logico, visto che lui deve essere la guida e che Gesù gli sta dando l'incarico. Si guarda bene da dire sì, ti amo più degli altri. Dice semplicemente, umilmente, tu sai che ti voglio bene, con un'espressione più modesta anche. Poi c'è una seconda volta in cui Gesù non si accontenta di questo e mette in dubbio anche che veramente si può dire, veramente tu Pietro puoi dire che mi ami? Puoi dire questo? E Pietro dice, tu sai che ti voglio bene, umilmente. La terza volta notate che l'Evangelista sottolinea come Pietro si addolorò. Questo va sottolineato perché qui c'è la chiave per l'interpretazione. Perché dovrebbe addolorarsi? Si addolorò, si rattristò profondamente. Perché fu umiliato da Gesù, fu messo a dura prova. Perché Gesù mise in dubbio, per così dire, anche la sua risposta umile. Ma si può dire, Pietro, tu veramente puoi dire che mi vuoi bene? E Pietro si sottomette ancora di più al giudizio del Signore. Da un lato dice, sì, tu sai che ti voglio bene, dall'altro dice, tu sai tutto, tu sai tutto. E tu puoi vedere, tu puoi constatare che io ti voglio bene. Noi vediamo allora che se ascoltiamo così questo brano, che è l'incarico dell'autorità di Pietro, che dobbiamo sottolineare che questo è il brano dell'autorità di Pietro nel Vangelo di Giovanni. Gesù gliela dà in questo modo, e che Pietro si ricordi sempre, e sia sempre umile, si ricordi sempre che la sua autorità non è fondata su una preminenza di amore per Gesù, no. Deve essere fondata nel ricordo del suo fallimento. Come prima gli apostoli hanno fallito nella loro pesca, e quello deve essere il fondamento per la loro fiducia nel Signore. Così qui il fallimento di Pietro deve essere il fondamento del suo rapporto, della sua funzione di guida. Essere consapevole sempre che è l'unico pastore, è Gesù. E difatti Gesù gli fa anche una promessa, una previsione, una promessa. E gli dice: sì, tu sarai pastore. E lo sarai come sono stato io. Com'è stato pastore Gesù? Ricordate come Gesù parlò di se stesso come del pastore buono, che proprio perché è pastore vero dà la vita per le pecore. Così tu sarai anche tu. Glielo dice in una forma un po' misteriosa. Quando eri giovane ti vestivi da sole e facevi... Tutti siamo così. Quando siamo giovani ci vestiamo da soli e andiamo dove vogliamo. Quando siamo vecchi dipendiamo. Dipendiamo in tutto dagli altri. Dobbiamo tendere le mani che ci vestono, ci portano magari dove non vogliamo. Io penso che questa espressione misteriosa sia una specie di parabola. Non vuol dire che Pietro diventerà vecchio, eccetera. Penso che voglia dire che anche tu sarai condotto verso la passione e la morte. E difatti conclude con questa parola che tutti dobbiamo prendere. Gli disse, l'evangelista nota, gli disse questo per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E può darsi allora che in queste espressioni tenderai le mani, ti porterà dove tu non vuoi, sia indicato anche un certo tipo di morte. Questo non lo possiamo sapere, perché lo sappiamo dagli scritti di come è morto Pietro, ma la tradizione ci dice che Pietro è morto crocifisso. Potrebbe essere un'allusione alla morte di Pietro come crocifisso. E comunque il Signore gli aggiunge, detto questo, aggiunse: seguimi. E anche questo va strettamente collegato con tutto ciò che precede, e cioè che il vertice della funzione di Pietro è diventare veramente discepolo di Gesù, che è quello che dobbiamo fare tutti. E il fatto di essere il pastore è alla fine secondario, non perché non sia importante, ma rispetto all'essere discepolo è secondario. Pietro sarà un vero pastore se sarà discepolo, se seguirà Gesù fino alla morte, come tutti dobbiamo fare, come tutti siamo chiamati a fare, a seguire Gesù in tutta la nostra vita, sino a dare la nostra vita per Lui e per amore degli uomini.